Secondo lei cosa sembra?
I'm a little man, he's a great man.
L'avrei messo nella vasca.
Sì, e non capisco.
Ellie si comporta in modo strano.
Le stampere di legno sono sempre cose.
A damn fine cup of coffee.
Zapping.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Siamo sempre qui io, Simona,
e io Deborah.
Deborah, il buon Giacomo alla regia. E vi ricordiamo che potete ascoltarci su ondequadre.polito.it tra i podcast Zapping. E seguiteci ovviamente alla pagina Facebook Polito Onde Quadre, la pagina Instagram Polito Onde Quadre, ma soprattutto alla pagina Facebook Zapping. Per la giornata di oggi vi proponiamo un film del 1992. Io speriamo che me la cavo. Regia di Lina Wertmüller, che diciamo un film, uno dei pochi nei quali Paolo Villaggio, che è il protagonista, non interpreta il mitico Fantozzi, perché infatti lo ricordiamo tutti per questo fantastico personaggio. E questo film è tratto dall'anonimo libro di Marcello Dell'Orta.
E in questo libro l'autore raccoglie 60 temi di bambini che frequentavano una scuola di Arzano, che sarebbe nell'area nord di Napoli, e decide di riunirli in un libro che è uscito poi nel 1990 e è diventato un bestseller a livello diciamo quasi mondiale, forse perché ha venduto addirittura 2 milioni di copie. E i temi presenti nel libro sono davvero opere singolari, perché sono testi scritti a mano dalle mani dei bambini, e non solo analizzano le mille sfaccettature della realtà in modo molto personale e quasi disarmante se si pensa che sono bambini, ma appunto riescono a delineare una diciamo Arzano tra gli anni 80 e 90 in cui viene personificata la droga, l'inferno a cielo aperto, e il degrado, la
beh, sì, una realtà un
sì,
po'
la cosa,
dura.
Sì, è la cosa disarmante che i bambini riescono a cogliere e descrivere tutte queste cose in questi temi.
Esatto, e infatti appunto il film parla di questo maestro Marco Tullio Sperelli, appunto Paolo Villaggio, e tutto parte da un errore, in quanto è stato trasferito per sbaglio alla scuola di Corzano in provincia di Napoli, mentre lui sarebbe voluto andare invece a Corsano, ovvero in Liguria. Quindi diciamo due posti geograficamente agli opposti. E durante il suo primo giorno di insegnamento nota che a scuola manca un po' di disciplina, quindi i bambini non la frequentavano, erano quasi tutti poveri, e la preside in realtà non dirigeva la scuola perché non era fisicamente presente lì, ma anzi a dirigere la scuola era il custode, che prevaricava diciamo su tutte le altre figure professionali e appunto amministrava la scuola. Inoltre il sindaco permetteva il lavoro minorile, e quindi il maestro, c'è una bellissima scena all'inizio che va nei quartieri di questo posto per andare a recuperare uno a uno i bambini, che c'era chi lavorava come meccanico, che erano lì nell'officina, li recuperava
a scuola.
Sì, esatto, ma bambini proprio piccoli, li prendeva e li riportava a scuola, quindi magari all'inizio c'era anche un po' di contrapposizione con questi bambini che erano abituati comunque a vivere in modo differente. Ma nella classe ci sono tantissime tipologie di bambini, erano molto furbi, allegri, e c'era la figura di una bambina, Rosinella, che faceva tutta la tenera con il maestro. Poi c'era Vincenzino, che era intelligentissimo, e poi Raffaele, che era appunto quello là che faceva più il boss. Il
cioè,
boss
ce n'è sempre uno nella classe,
esatto,
che fa un po' più il
e
boss.
Diciamo che le cose cominciano a cambiare proprio quando il maestro dà uno schiaffo a uno di questi bambini, e da lì inizia a guadagnare il rispetto di tutti gli altri. Però lui in realtà, cioè nel senso, non voleva essere violento, che anzi si preoccupa tanto dei suoi allievi, anche se aveva già chiesto comunque il trasferimento, perché pensava appunto che non sarebbe riuscito a vivere in un contesto così duro, così pesante, strano e diverso.
Esattamente, invece chi ce la fa, non ce la fa, ovviamente guardiamo il
vedremo,
film per scoprirlo. E adesso ci ascoltiamo Carlo Martello di Fabrizio De André, perché Paolo Villaggio ha anche collaborato Fabrizio De André a scrivere alcune canzoni, tra cui questa.
Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'oro. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Il sangue del principe del moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare all'amore. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amor, nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulsella, disse re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non v'accostate, già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il pesante spadone, non cederei il disio di fuggirvi lontano. Ma poiché siete il mio signore, Carlo si toglie l'intero gabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che pria di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire. Ciò detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.
E quindi questa era una canzone di Fabrizio De André, scritta insieme a Paolo Villaggio. Tra l'altro ricordiamo che insieme hanno scritto anche Il Fannullone, che è un'altra canzone sempre di Fabrizio De André. Ma adesso ritorniamo al film. Io speriamo che me la cavo.
Finalmente hai imparato il titolo del film.
Esatto,
Deborah.
È complicato. E cosa possiamo dire? Possiamo dire che le riprese del film anzitutto si sono svolte in Italia, e alcune delle location sono, vabbè, per esempio Altamura in Puglia, oppure la Reggia di Caserta a Caserta. Certo,
sì,
vabbè,
perché lui porterà in gita i bimbi lì.
Esattamente, oppure a Taranto. Infatti in una delle scene si vede il maestro Sperelli, Paolo Villaggio, che si affaccia dalla finestra nel panorama di Taranto, e sui titoli di apertura c'è anche l'Ilva, tra l'altro, ripresa da Corso Vittorio Emanuele II.
Ma perché giustamente non è stato girato a Napoli, dato che comunque
è ambientato a Napoli in realtà? È perché quando Lina Wertmüller andò a Napoli per trovare location, eccetera, Appena giunti in città, la camorra avvicinò la troupe e impose il pagamento del 10% del budget del film come pizza. Quindi ovviamente la regista rinunciò e spostò il set a Taranto, nel borgo antico pugliese, che diventa così Napoli.
Ma infatti diciamo che proprio il set delle riprese desta un po' di confusione, quindi sia all'interno del film, che appunto come abbiamo detto il maestro sbaglia, cioè viene mandato per sbaglio da un'altra parte, così anche proprio a livello cittadino, ovvero il libro è ambientato ad Arzano mentre il film a Corsano, paese che nel film però è in provincia di Napoli, ma che nella realtà è in provincia bresciana. Quindi nel film poi si fa riferimento anche a Corsano, che è un paesino della provincia di Lecce, dove appunto il maestro Sperelli vuole trasferirsi, ma in realtà esiste anche una Corsano nei dintorni di Salerno, quindi diciamo c'è comunque abbastanza
un po' di caos,
sì, tra Corsano, quindi con la Z, con la S, sì
non si capisce molto bene, però alla fine il film è bello, quindi guardatelo lo stesso. E ovviamente, come abbiamo detto prima, ci sono molti bambini protagonisti, e tra i bambini protagonisti del film però solo in pochi alla fine sono riusciti a intraprendere la carriera di attore. Infatti abbiamo per esempio Adriano Pantaleo, che è il piccolo Vincenzino, che riesce come... no, lui lavora come barista nel film e oggi è attore di teatro. Poi abbiamo Raffaele Aiello, che è il piccolo malvivente, che riuscirà a cambiare grazie al suo maestro, che oggi appare in film e fiction. E poi abbiamo Luigi Lastrorina, che interpretava Totò e oggi fa il DJ. Abbiamo poi ancora Marco Bianco e abbiamo anche Nicola il Mangione.
Il migliore!
Nicola il Mangione!
Come dimenticarsi quel bimbo bellissimo!
Che ha tenuto fede alla sua passione per il cibo sia all'interno del set che fuori. Infatti oggi, signore e signori, gestisce una serie di cornetterie a Torino.
E infatti nel momento in cui si va in una di queste, in uno di questi posti, al muro rosa shocking ci sono le immagini della di scena, locandine di questo film degli anni 90, tutte autografate. Ma diciamo, perché lui e suo fratello hanno deciso di aprire questa cornetteria? Perché si erano lamentati del fatto che a Torino non ci fossero dei locali dove mangiare un cornetto il sabato sera di notte. E effettivamente
aveva,
è vero,
ragione.
Subiamo tutti questo disagio. Ma anche per oggi è finita così la nostra puntata. Vi salutiamo e ci riascoltiamo successivamente.